I pensieri che il Signore ha posto sul mio cuore per quest'ora sono racchiusi sotto questo tema: Dio è per me. È facile capire qual è il contenuto della parola che vorrei parteciparvi, e cioè il contenuto della fede, della sicurezza, dell'allegrezza del credente, come abbiamo accennato in più preghiere questa mattina. La posizione del credente, la gioiosa situazione del credente, benché non in tutte le circostanze le cose sono così. Ma allora voglio dire subito questo, che anche noi che siamo credenti, molte volte manifestiamo un certo aspetto del nostro Dio. Certuni esaltano la pazienza, il perdono e la bontà. Altri invece, sostenuti da un alto senso di giustizia, potendo di vedere un aspetto più severo. Quindi c'è qualcuno che predilige vedere il Signore nel suo aspetto piacevole, amoroso, di gran perdonatore, e altri invece è possibile osservarlo o considerarlo nel suo aspetto di giudice, di qualcosa di serio, di duro, diciamo col timore anche di lui. E questa è una verità. Ma con questa meditazione vorrei vedere meglio questi due aspetti della fede, che poi ci sono le sfumature, ma naturalmente questi sono due indirizzi particolari. Ricordiamo che da principio il Signore chiamò Abramo, ospendogli il privilegio di essere suo per benedirlo. Poi fece un patto anche con Abramo e poi con Isacco, che confermò anche a Giacobbe, i famosi tre patriarchi, no? Quando si parla dei patriarchi si pensa sempre a Abramo, Isacco, Giacobbe, questa trilogia, questi tre tipi di generazione, no? Però i patriarchi sono però anche altri, questi sono, diciamo, i classici, quello a cui la scrittura si riferisce quando parla dei patriarchi, benché sia un termine che non è molto usato nella scrittura. Ma noi sappiamo che dopo un felice inizio in Egitto, dopo la morte del faraone, le cose cambiarono per Israele. Quindi noi sappiamo bene che Abramo fu sceso in Egitto per via del figlio Giuseppe, che aveva trovato grazia presso il faraone. E quindi Israele, sceso in Egitto del tutto favorevole, entrò, direi quasi trionfanti, entrò come un beniamino in Egitto. Le cose però poi non andarono così. Ma noi lo troviamo poi in queste condizioni. Esodo 2, da 23 a 25. Esodo, capitolo 2, i versetti da 23 a 25. Vediamo che dopo questo felice esordio, questo arrivo felice in Egitto, vediamo in che condizione lo troviamo dopo la morte del primo faraone, era sul trono quello successivo.
Or nel corso di quel tempo, che fu lungo, avvenne che il re d'Egitto morì e i figlioli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che il selvaggio strappava loro salirono a Dio, e Dio udì i loro gemiti, e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e Dio vide i figlioli di Israele e Dio ebbe riguardo alla loro condizione.
Questa è la descrizione dello stato iniziale di Israele fuori, diciamo, lontano in terra straniera. E Dio udì i loro gemiti e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Quindi vediamo che Dio si è ricordato, ha una buona memoria il Signore, non si dimentica le promesse fatte. Noi abbiamo nel nostro culto, in tutte le preghiere, è emerso il concetto delle promesse del Signore, della sua grazia, della redenzione in Cristo, e vediamo che Dio ha una buona memoria. E soprattutto è fedele, la caratteristica è la fedeltà. E quindi si ricordò di questa situazione. E Dio ebbe riguardo alla loro condizione, li vide e ebbe riguardo. Così in questi versetti comincia la manifestazione pratica dell'amore di Dio per Israele. come aveva promesso ad Abramo. Quindi questo passo ho cercato di metterlo alla vostra mente, davanti alla vostra mente, perché vedete che qui proprio comincia il cammino o soprattutto la manifestazione dell'amore di Dio, l'esplosione del suo amore che non finirà mai, malgrado li abbia castigati fortemente in certi momenti. Ma comincia qui. Infatti, in seguito a queste sofferenze, il Signore chiamò Mosè, Esodo 3, da 6 a 8. Esodo, capitolo 3, quindi è lì vicino, era il capitolo 2, il terzo, da 6 a 8. Qui è la prima volta che Mosè incontra il Signore per la prima volta, dopo la sua nascita che viene nel capitolo 2 dell'Esodo.
Poi aggiunse, io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E l'Eterno disse, ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei.
Vediamo qui, ho detto che, non ho detto così per modo di dire, che l'amore di Dio cominciava a manifestarsi in quel momento. Da quel momento in poi il Signore parla continuamente dell'amore, agisce, opera per amore di Israele. E abbiamo detto che Mosè incontra. Come prima cosa il Signore si presenta, si fa conoscere da Mosè, che in risposta ha persino paura del suo grande Dio. Quindi Mosè non aveva mai conosciuto il Signore. È qui il suo incontro al pruno ardente. E vediamo proprio come il Signore, che doveva mandare Mosè a compiere un'opera, aveva un mandato, la prima cosa che compie l'Eterno è quello di presentarsi a Mosè. Io sono il Dio dei tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Cioè, cosa vuol dire questo? Coloro i quali ho fatto la promessa e sono qui per mantenerla. Questo è Mosè. Era l'uomo, era la chiave, diciamo, era colui che doveva mettere in opera questa realtà, voleva liberarli mediante Mosè. E gli dice che conosce bene gli affanni del suo popolo, conosce bene. Così dobbiamo apprendere, fratelli, bene, che se siamo i suoi, egli conosce sempre bene i nostri affanni da qualunque parte provengono e gli comunica le sue decisioni. Quindi noi dobbiamo sempre ricordare, fratelli, io non dico una parola che sia estranea per voi. Io ho parecchie afflizioni nella vita, dal punto di vista fisico e anche altri fatti. Però è meraviglioso se noi possiamo entrare nella certezza che Dio ha fatto delle promesse precise, che le mantiene, è vero, e soprattutto che egli vede le nostre afflizioni. Io vi cito un esempio che ho avuto tanti anni fa. Ho avuto un momento molto triste. Avevo in mano mia un mio nipote, che era assieme ai miei quattro figli, li ho portati al parco, e giocando su una altalena meccanica, un mio nipote purtroppo è stato schiacciato da questa altalena, tanto che si ruppe un femore. E quando io stavo tirando fuori questo bambino di sotto questo fatto qui, una grande angoscia mi prese, però un pensiero mi venne forte in quel momento. Eppure, Signore, tu sapevi tutto. Eppure tu, Signore, c'eri. Era proprio una parola dello Spirito, perché io non l'avevo fatto quel pensiero, ma veniva a me, diciamo, inconsciamente. E io credo proprio, quando penso a quel momento, penso ad un intervento specifico del Signore per un mio momento di grande angoscia. Ecco allora. E il Signore disse proprio, io ho visto, io le conosco. Fratelli e sorelle, non so se noi abbiamo imparato, quando siamo nella tempesta, a pensare, Dio ha visto tutto, Lui c'era, Lui c'è, Lui sa tutto, non gli è sfuggito di mano niente, non si è dimenticato di nulla, perché Egli si è ricordato sempre di questo. E allora dice: sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese dove scorre il latte e il miele. Questa è la classica promessa che si ripeterà nelle scritture come per i privilegi che egli ha fatto ad Israele. Dunque, questo era il progetto, liberarlo per fargli del bene. Mi fermo un istante, fratelli, noi siamo i redenti. Noi siamo non il popolo di Dio, ma la Chiesa di Cristo e il corpo di Cristo. Noi l'abbiamo detto stamattina in più preghiere, noi siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato, siamo stati lavati, imbiancati e purificati dalle nostre sozzure e il Signore ci ha chiamati a sé. Ma perché il Signore ci ha liberati? Perché ci ha liberati? Bene, da quanto abbiamo detto risulta chiaro che il Signore era proprio deciso a fare del bene ad Israele. Questo vorrei che fosse chiaro nella nostra meditazione, perché questo è un punto d'arrivo dove io volevo andare. Il far capire che il Signore aveva il bene che voleva fare ad Israele era un progetto di Dio, che non sarebbe mai venuto meno. Ora io non so se quando noi siamo stati salvati, siamo convertiti al Signore e conserviamo dopo tanti anni il memoriale che Egli è per me, Egli mi ama, Egli mi ha redento, mi ha fatto suo per farmi del bene. Guardate che è molto importante questo fatto. Perché? Perché stamattina io ho parlato della gioia che abbiamo qui nella sua presenza e ne è stato parlato in altre preghiere. Ma, fratelli, devo dire onestamente che io non sono sempre nella gioia. Ma questo non lo do, pur essendoci una spiegazione. La spiegazione non deve essere una giustificazione. Io, quando non sono nella gioia, sono nella colpa. Perché? Perché vengo meno alle promesse del Signore. Cioè, non sono operative le promesse del Signore. Perché? Perché io guardo ai marosi, guardo la tempesta, guardo al vento che soffia, a tutti i disagi, e dimentico che il Signore sa tutto, che il Signore sapeva tutto e ha messo in conto tutto. Questo è il grande fatto. Noi conosciamo la rocambolesca uscita dall'Egitto, cosa che non fu facile causa all'incredulità di Israele. E questo tipo di problema ce lo portiamo dietro anche noi nella nostra redenzione. Abbiamo faticato a venire al Signore, tanti dubbi, eravamo ribelli, recalcitranti, la nostra ragione non poteva credere alle cose sublimi e straordinarie che ci ha detto il Signore, che ora possiamo credere se siamo dei figlioli di Dio, anche se sembrano assurde, perché è un'assurdità, la grazia è un'assurdità, va fuori dalla logica. Ma dopo la liberazione al Sinai, il Signore ha voluto chiarire le cose col popolo e fare un patto preciso con tutti i salvati. Tutti i salvati a questo punto sono tutti coloro che egli aveva strappato dall'Egitto, perché il piano storico è molto chiaro, no? Erano stati tutti salvati. È importante che anche noi comprendiamo che non basta che noi diciamo di credere nel Signore e di essere stati salvati. Non basta proprio, io lo dico spesso, forse mi renderò noioso, ma dico proprio, è un ammonimento molto importante, perché voi non immaginate quanto sia facile mettersi nella bocca e nella testa il meccanismo della redenzione. Io sono indegno peccatore, Cristo è venuto, si è caricato dei miei peccati, è morto in croce per me, così mi ha liberato dal peccato. Questo è un meccanismo filosofico chiaro, semplice, facile da capire. Ma sapete quanta gente io ho capito, ho conosciuto, che sapevano bene queste e non sono mai stati salvati? È per questo che io lo dico, ma questo è quello che il Signore voleva che... Il Signore vuole anche da noi un impegno preciso, come ha voluto chiaramente per il suo popolo dopo averlo salvato. Notate che l'impegno non gliel'ha chiesto prima, non gli ha detto il Signore: io ti vengo a salvarti se però tu mi ubbidissi. No, lui li ha salvati di sua iniziativa, tant'è che Israele ha faticato il Signore a trarlo dall'Egitto, perché erano pieni di incredulità come noi le eravamo. Però pazientemente il Signore li ha tratti fuori li ha salvati, li ha tolto dalla fornace ardente, come dice certi passi nella scrittura, e li ha tolti per fargli del bene. Però poi gli propone questo patto. Questo lo leggiamo in Esodo 19, da 4 a 6. Esodo 19, versetti da 4 a 6. È un passo che spesso viene letto e lo conosciamo tutti, ma è un momento solenne della relazione fra il Signore, il Creatore, e il suo popolo Israele, o meglio Israele, di cui voleva fare il suo popolo, e qui lo dice proprio, mette a segno il suo progetto del Signore.
Voi avete veduto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho menato a me. Or dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete tra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figlioli di Israele.
Se abbiamo fatto bene attenzione alla parola di Dio che ha al progetto, al patto che al Sinai proponeva ad Israele, è una cosa immensa, è una proposta meravigliosa, cioè gli propone di essere il loro tesoro prezioso fra tutte le nazioni. Gli propone questo, proprio gli propone ancora, io ti amerò, io ti sarò favorevole, ti farò sempre del bene. Questo era quello che aveva detto il Signore. E comincia col fargli osservare il modo potente con cui li ha liberati dall'Egitto, perché conoscessero la sua potenza. Quindi, e in prima cosa, come a Mosè si è presentato e gli ha detto, io sono il Dio dei tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e nella sua presenza Mosè si spaventò addirittura della gloria del Signore. Qui gli dice ancora, ripete ancora, che gli ha detto, la prima cosa che gli dice, voi avete visto la potenza con cui vi ho tratti fuori dall'Egitto. Il faraone è stato schiacciato con tutto il suo esercito. Il Signore, la prima cosa che gli dice, gli rivela, qual è? La sua potenza. Fidati di me, nessuno sarà superiore a me. Io sono l'autore di tutte le cose. Guardate com'è semplice e chiara nella sua progressione la parola del Signore. Gli dice proprio questo. E gli dice che li ha liberati per averli per sé. Fratelli e sorelle, il Signore non ci ha salvati per altro motivo che per farci suoi diletti, per averci per sé. Questo è molto importante, perché questo fornisce a noi lo scopo della nostra redenzione. E gli dice, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Dunque, non li ha liberati per farne dei suoi schiavi, ma perché fossero un tesoro prezioso per il suo cuore. Pensate, li ha liberati per farne un tesoro per il suo cuore. La parola tesoro, sappiamo a cosa si riferisce, letteralmente parlando, a dei gioielli, oro, eccetera. Ma noi leggiamo anche che ci sono dei coniugi che si chiamano reciprocamente tesoro, una mamma che chiama tesoro il suo bambino. È una definizione letteraria che dimostra la ricchezza, il tutto il bene che vi è dentro. Bene, e sembra quasi strano sentir dire nella bocca di Dio, voi sarete il mio tesoro. Oh, quando penso che sono nato nel marcio del peccato e tuttora sono un peccatore, eppure posso credere questa mattina, e il fatto è che non dimoro in questa certezza che io sono un tesoro per il Signore. Anche perché è incomprensibile, anche perché è assurdo, ma questo è l'amore di Dio. Il nostro tema è Dio è per me. Questo Dio onnipotente che cominciamo ad esaminare dettagliatamente è per me. Questa è la spina dorsale della nostra meditazione. Inoltre, non li ha liberati perché andassero per i fatti loro. Attenzione! Non li ha, gliel'ha detto chiaro, io non vi ho liberati perché andiate per i fatti vostri. No, vi potevo lasciare benissimo là, come diceva Giorgio nella preghiera. No, vi ho liberati per farvi mio popolo, per attrarvi a me. e voleva stringerli a lei in un legame d'amore. Questo voleva stringerli a sé in un legame d'amore. Che loro hanno capito, adesso poi lo vedremo, hanno capito, ma poi lo hanno, diciamo, disdegnato, l'hanno disatteso e sono stato un suo dolore. Due volte nell'Antico Testamento, uno è il profeta Geremia, l'altro passo non lo ricordo, dice proprio, vediamo che Dio, no, è uno solo, Geremia, non rimetto il momento il caso, dice, se fosse la mia testa acqua e i miei occhi una fonte, io piangerei. Ed è Dio che, pensiamo, hanno spinto il Signore a piangere. A piangere di tutto il male che gli hanno fatto. Eppure guardiamo com'era partito il Signore. Questo, fratelli, è argomento di meditazione per noi che diciamo di essere dei credenti. Proprio, egli mi ha salvato per attrarmi a sé e per farmi del bene. Non perché io vada per i fatti miei. Io non ho più fatti miei. Il credente, l'apostolo Paolo dice, no, abbiamo un inno anche che lo dice, non vivo per me stesso, ma per il Signor Gesù. E quindi questa è la verità che il Signore ci mette. Così il significato che il Signore dà ad Israele è una grande promessa di gioia, di ricchezza e di favori. Quindi possiamo proprio tirare i fili di ciò che abbiamo detto fin qui. Che cosa abbiamo detto fin qui? La grandiosità del patto di Dio, dell'amore di Dio, del piano di Dio, perché voleva fargli del bene in un modo immenso, senza altra cosa che seguirlo. E gli parla delle sue ricchezze. Versetto 6, in questo capitolo 19, leggiamo il versetto 6, guardate come sostiene, o meglio appoggia la sua promessa con il suo progetto, con una promessa di ricchezza. Ascoltiamo questo versetto 6.
Sarete il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figlioli di Israele.
Mi sembra di immaginare che il Signore parli ad Israele come una mamma parla al suo bambino. Voleva convincerlo di qualcosa. Lo avvicina a sé e gli sussurra nelle orecchie, guarda che io sono il papà. Guarda che io sono molto ricco. Io ti voglio molto bene. Ho tante cose. E che cosa gli dice? Poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di... Tutta la terra è mia, stai attento, non sono un poveraccio, io sono il Signore di tutta la terra che è mia. E sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Era così ricco dunque il patto che il Signore proponeva al popolo, che in una metafora ben conosciuta disse loro, egli lo aveva trovato in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dell'occhio suo. A Israele, che lo vediamo nella figura di un bambino che è preso dalla mamma, guardiamo che cosa gli sta dicendo. Io sono il Signore di tutte le cose, padrone del cielo e della terra. E se voi mi seguirete fedelmente, voi sarete una gente santa, sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. E voi sarete felici. È questo che mi pare che oltre il patto, direi legalistico, che fa al Sinai, poi gli sussurra anche amorevolmente all'orecchio tutti i suoi beni, tutte le sue ricchezze, tutto il suo cuore pieno d'amore per lui. Io, fratelli e sorelle, a questo punto mi chiedo, noi che abbiamo la rivelazione totale, Israele in quel tempo conosceva in parte il Signore, ma con la venuta di Cristo noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio. Allora mi chiedo, fratelli, abbiamo udito nelle orecchie del nostro cuore il sussurrare del Signore, del suo amore, della sua benignità, della sua provvidenza, della sua cura che gli aveva. Dice, egli ne ebbe tra sé, ne ebbe cura e lo ha protetto in ogni cosa. Questo è scritto in Deuteronomio 32, versetto 10. Chi ha interesse a leggere questo brano è Deuteronomio 32, versetto 10. Questa metafora da sé esprime tutto l'amore, la cura che il Signore voleva avere con i suoi redenti. Bene. Poi nel Levitico c'è un capitolo in cui il Signore fa un discorso riassuntivo del suo patto che aveva fatto al Sinai. nel quale ricorda ad Israele per sommi capi tutti i suoi privilegi che gli aveva dato, aveva agito tanti privilegi. Allora in questo capitolo nel Levitico il Signore glieli ricorda proprio sinteticamente, diciamo. Lo leggiamo in Levitico 26, i versetti da 1 a 13. Levitico 26 da 1 a 13 è una lettura di 13 versetti, ma è talmente soave questa parola, è talmente arricchente che è bene che noi lo leggiamo tutti questi 13 versetti.
Non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa, poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Se vi conducete secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna daranno i loro frutti. La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia e la vendemmia vi durerà fino alla sementa. Mangerete a sazietà il vostro pane e abiterete in sicurezza il vostro paese. Io farò che la pace regni nel paese, voi vi coricherete e non ci sarà chi vi spaventi. Farò sparire dal paese le bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese. Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi per la spada. 5 di voi ne seguiranno 100, 100 di voi ne seguiranno 10.000 e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi per la spada. E io mi volgerò verso voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e riaffermerò il mio patto con voi. E voi mangerete delle raccolte vecchie, serbate a lungo e trarrete fuori la raccolta vecchia per far posto alla nuova. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e l'anima mia non vi aborrirà. Camminerò tra voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro, che vi ho tratto dal paese d'Egitto affinché non vi foste più schiavi. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta.
Io non so se voi avete visto questo brano come l'ho visto con i miei occhi, che non ho, ma gli occhi del cuore, no? È qualcosa di meraviglioso, sembra proprio che il Signore stia sussurrando al suo Israele, ancora il suo bambino che ha tratto dall'Egitto, stia sussurrandogli tutte le ricchezze che troverà in quel Padre, in quel Signore, nella sua appartenenza all'Eterno. Guardate quali grandi promesse gli sta raccontando, snocciolando ad una tutti i privilegi, tutte le ricchezze, tutte le benedizioni che sarebbero state per loro. Gli proprio dice: dovete tirare fuori il vecchio prodotto per far posto alle nuove, cioè vi arricchirò tanto che l'avanzerete, le ricchezze vi verranno fuori dalle orecchie. È qualcosa di grandioso, di evidente proprio, non si tratta di queste ricche. Questi privilegi che il Signore fa al popolo, ma in particolare rileviamo il contenuto dei versetti da 9 a 12, in cui è detto: io mi volgerò verso di voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e fermerò il mio patto con cui io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi. Quindi io vi pulirò, vi benedirò, stabilirò il mio patto in mezzo a voi. L'anima mia non vi aborrirà, gli promette anche: io non vi avrò mai in odio, non c'era mai un momento in cui io vi odio, io l'Iddio onnipotente vi odierò, mai vi odierò, gliel'ha detto chiaro e tondo. Fratelli, sentite che il Signore vi ama così, noi che abbiamo tutta la rivelazione? È questo il messaggio che mi ha posto sul cuore per questa mattina. Camminerò tra voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Camminerò in mezzo a voi, sarò dentro di voi, sarò lì come un padre presente. E in Esodo capitolo 23 gli dice: io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari. Esodo 23 versetto 22 dice: io sarò il nemico dei tuoi nemici, Egli vuol dire, in un altro passo gli dice, i vostri nemici l'avranno a che vedere con me. Se la prendo, io sarò il nemico dei vostri nemici. È grandiosa la promessa del Signore in questo caso. Sintetizzando queste parole, dobbiamo dire che era favorevole ad Israele, era dalla sua parte, era per lui. Questo allora, ecco, Dio è per me. Allora sintetizziamo ciò che abbiamo detto abbiamo considerato fin qui. Cosa ha voluto dire la parola fino a questo punto? Che Dio, il nostro Signore, Creatore e Salvatore in Gesù Cristo, è per noi. Cioè è dalla nostra parte, ci è favorevoli e ha progettato di farci del bene. E ci fa sempre del bene. Ecco perché ho già accennato che c'è un momento quando sono triste mi sento in peccato. Perché? Perché sto offendendo il Signore. Perché Lui mi ha detto che sarà con me in tutte le situazioni. E io adesso mi trovo malato e non sono più contento. Ho paura di quel che mi può succedere domani. Fidati di me. Io sarò con te. Sarò con te e porterò il tuo peso in qualsiasi circostanza. Fratelli e sorelle, se non altro, questa meditazione perlomeno mi ha portato ad umiliarmi. E già un credente che arriva onestamente ad umiliarsi, non facendo della scena, sia chiaro, a umiliarsi nella cameretta e nel suo proprio cuore, è già un passo avanti spiritualmente. Perché più scendiamo e più ci eleviamo alla presenza del Signore. Questo ha operato nel mio cuore. Infatti noi vedremo ora che il giusto risultato di tanto amore ha inculcato nei cuori la convinzione che Dio era per loro, cioè era il loro protettore, era loro favorevole, che Lui ha progettato per loro soltanto cose buone. Ma io non riesco a vederle sempre. Perché non riesco a vederle? Perché il contingente che mi ruota attorno è malvagio, è tenebroso, è terrificante. E io allora dimentico le promesse del Signore, che è il Dio onnipotente, che è padrone di tutta la terra. Lo dimentico. E in quel momento cosa vedo? Sono un po' come Pietro, che gli ha detto il Signore Gesù, gli ha detto scendi dalla barca, vieni a me sull'acqua. E finché lui non vedeva i marosi, era tranquillo, camminò sull'acqua. Ma quando ha cominciato a guardare i marosi, come noi guardiamo attorno a noi, perdiamo la pace. È vero? Io sarei felice di sentire qualcuno che non è vero, perché mi umilierebbe ancora di più e direi probabilmente è proprio in me, ma è umano perdere la pace nella malattia, nei disagi, nei disastri, nelle problematiche incombenti. È umano, ma non è spirituale. Questo è il grande fatto. Bene, quanto abbiamo riflettuto ha uno scopo, ed è quello di scoprire quanto era grande l'amore del loro Dio. Una cosa importante che possiamo rilevare è che Israele aveva capito l'amore di Dio, aveva capito che Dio era per lui, cioè gli era favorevole, era dalla sua parte, per essergli sempre in benedizione. Israele l'aveva capito e che esso doveva sempre confidare in lui, affidarsi a lui. E questo è il messaggio che dobbiamo rilevare per noi credenti, che abbiamo lo stesso Dio mediante la fede. Noi abbiamo lo stesso Dio mediante la fede. È lo stesso Dio che dice a noi le stesse parole. Allora cerchiamo di constatare come manifestarono la fiducia durante il loro cammino. Qui veniamo alla pratica. Ma trascuriamo il lungo periodo storico del tempo della conquista del paese, cioè Giosuè, e quello dell'insediamento dei re. Perché in quel tempo certi re esercitarono la fede, altri invece esercitarono la ribellione, si arenarono ribelli al Signore. Ma consideriamo ciò che troviamo nei libri poetici, dove possiamo rilevare la fiducia di molti in Israele. E come credevano ai favori, veramente ai favori del Signore. Bene, il re Davide era chiamato il dolce cantore di Israele per la sua personalità così poetica, oltre che di uomo di guerra. Era un uomo dolce, era un uomo diciamo, amabile e così via. E per questo era chiamato il dolce cantore di Israele. Nelle scritture emerge la sua fede di uomo di Dio, di fede e di adoratore. Ed è per questo che possiamo leggere alcuni passi nei quali egli mostra come confidava nel Signore. Nel Salmo 13 egli teneva di essere dimenticato, temeva di essere dimenticato, e gli chiede di risvegliarsi per soccorrerlo. Cioè gli era venuto un po' di paura anche lui, in altre parole. Nei versetti da 3 a 5 egli chiede che illumini i suoi occhi prima che si addormentasse nel sonno della morte. Ma poi gli assicura la sua fiducia dicendo: io confido nella tua benignità, perché sapeva bene, lo credeva, che la benignità di Dio dura in eterno. Quindi Davide lo sapeva già che la benignità di cui ne era parlato in Esodo, che la benignità di Dio dura in eterno. Allora egli confidava nella sua benignità. Dunque egli sapeva bene che non era la sua spada a dargli vittoria in guerra. Anzi, egli dichiara: il mio cuore giubilerà per la tua salvazione. Così io canterò all'Eterno perché mi ha fatto del bene. Così io canterò all'Eterno perché mi ha fatto del bene. Ma aveva tanti nemici, tante guerre, tanti traditori. Però che cosa ha scelto Davide? Che cosa ha tenuto presente? Dio mi ha fatto del bene. Eppure avrebbe potuto elencare tutti i tradimenti, tutte le persecuzioni, tutte le imboscate e così via. Bene, nel Salmo 16 egli dichiara nuovamente di confidare nel Signore e che lui era la sua unica speranza, questo lo dice Davide, e dichiara che i suoi santi, cioè Israele, erano coloro nei quali egli poneva tutta la sua affezione. Qui mi chiedo se la nostra fede nel Signore è anche per noi accompagnata da un uguale valore per i nostri fratelli. Fratelli e sorelle, Israele, Davide aveva parlato dei santi del Signore. Perché l'ha detto? Perché al Sinai gli ha detto: voi sarete per me una generazione santa, voi siete i santi. Israele erano i santi di Dio, ma ancora maggiormente siamo noi che siamo in Cristo. Allora diciamo, fratelli qui, noi questa mattina, quanti siamo dei credenti, siamo i santi del Signore. Ma io scopro che pochi credenti hanno il coraggio di chiamarsi santi. Quando ero giovane nella fede, quando un fratello scriveva una lettera ad un altro, ai santi che si trovano in Bologna, in Foggia, era un linguaggio, adesso si perde. Perché? Si perde perché si perde anche la fede. Si perde perché si vuole essere più razionali, più si appoggia più al buon senso che a tutto il resto. No. Fratelli e sorelle, io, malgrado la mia natura malvagia, che tuttora è malvagia, sono un santo, perché non mi sono fatto da me. Sono santo per l'opera di Cristo che ha operato per me. Abbiamo il coraggio di accettare la posizione che il Signore ci ha dato. E dopo questo, fratelli, una cosa ancora più importante. Quando noi abbiamo a che fare con un fratello che magari ha commesso qualche errore abbastanza vistoso, un po' umiliante, e siamo pronti a dire: questo è un santo del Signore. Giriamo la testa da un'altra parte, vorremmo usare un mezzo termine. No, se è un credente, un figlio di Dio, malgrado tutto, è un santo del Signore. E non dobbiamo sfidare la logica e l'intelligenza umana. Questo è un entrare veramente. Il fatto che Dio è per me. Fratelli, Dio è per me ed è per me perché lo ha voluto Lui. Leggiamo allora i versetti da 5 a 7. Avete sentito il Salmo, quei 16, no?
Sì.
Versetti da 5 a 7.
L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu mantieni quel che m'è toccato in sorte. La sorte è caduta per me in luoghi dilettevoli, una bella eredità mi è pur toccata. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Anche la notte le mie reni mi ammaestrano.
Quale ammaestramento, fratelli? Quale manifestazione di fede in questo salmo che fa Davide? Qui constateremo in che cosa consisteva la sua fiducia. L'Eterno è la parte della mia eredità. È il mio calice. Egli definisce l'Eterno come la parte della sua eredità. Come come santo, cioè come messo da parte, come santo. Io sono la parte, lui è la parte della mia eredità, perché io sono santo, suo santo, che lui mi ha messo da parte, me l'ha promesso lui, e non è dipendentemente dalla mia, dai miei meriti, ma dall'opera sua di redenzione. Questo è il grande fatto. Egli allora, come santo del Signore, si aspettava un'eredità. Anche questo è un atto di fede. E questa sua eredità, e questa, la parte della sua eredità era il Signore stesso. Il Signore è la parte della mia eredità, è Lui la mia ricchezza. Io non so, quando succede che noi nella nostra vita pratica riceviamo un beneficio, che so, un donativo, un favore, un regalo, grosso o piccolo, del denaro che porta vantaggio e così via, viene naturale di rallegrarsi. Perché siamo nella natura umana, viene naturale di rallegrarsi. Ma il Signore mi ha ammonito, ci ha impiegato degli anni a ammonirmi. Quando qualcosa di pratico mi rallegra, subito dopo mi rattrista. E dico, Signore, no, Tu sei la mia ricchezza. Tu sei la sola mia ricchezza. Niente deve avere valore per me tranne Te. Anche se sono qui, e ho bisogno della casa, ho bisogno del denaro per vivere, ho bisogno della salute, ho bisogno di tante cose. Tu sei la mia parte, Tu sei la mia eredità, e sei il mio calice, ha detto Davide. Il mio calice, col calice si brinda, è la gioiosa comunione che è portata dal calice. E lo dichiara fedele dicendo, Tu mantieni quel che mi ha toccato in sorte. Infatti era una sorte che gli era successa in luoghi dilettevoli. Tu, guarda, parla della sua fedeltà, Tu mantieni, quindi tu sei fedele, non ti tiri indietro, mantieni quello che mi è toccato in sorte. E scrive un poema dicendo che la sorte è caduta per me in luoghi dilettevoli, una bella eredità mi è pur toccata. Fratelli e sorelle, quanti siamo dei credenti qui, vogliamo provare ad avere il motivo di giubilare questa mattina in un modo nuovo, per un nuovo rapporto con il Signore. Possa essere questo un giorno, lo chiedo per me, in cui Egli sfonda le barriere, sfonda le porte chiuse del mio corpo malvagio, del mio cuore malvagio, e mi dia la possibilità di fare avanti, un passo avanti, in una maggior fiducia, in una maggior confidenza verso colui che ha vinto e ha fatto le promesse, e colui che è fedele e che mantiene le cose che ha dichiarato. Egli aveva il Signore come una grande eredità che non si guadagna né si merita. Allora ecco, io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Anche la notte le mie reni mi ammaestrano. E la sua ricchezza stava proprio nell'essere guidato da Lui. Questo è il fatto. Perché era gioiva? Gioiva perché Dio lo guidava. E, no, e di, anche di notte i suoi pensieri sono risuscitati da Lui. Fratelli e sorelle, ci ho impiegato molto tempo ad entrare in questa realtà, il credere che il Signore suscita i nostri pensieri. Ma voi, se, forse qualcuno penserà di fronte a questa mia affermazione, ma come posso sapere io se tutti, ma posso pensare che tutti i pensieri vengano dal Signore? No, c'è la possibilità di fare una ben netta distinzione. Tutto quello che viene dalla mia carne provoca gelosie, invidie, contese, impurità e così via. Ma tutto quello che viene dal Signore provoca dei pensieri puri, dei pensieri onesti, dei pensieri d'amore, dei pensieri di sacrificio, di servizio, di benignità, di pazienza, di perdono verso tutti. Abbiamo la possibilità di capire, noi possiamo capire. Io posso dire a un certo punto, Dio mi ha dato, stanotte mi sono svegliato, nel cuore della notte sono stato un po' sveglio e posso dirvi, oggi stamattina Dio mi ha parlato. Sì, perché i pensieri che ho avuto non erano i miei, erano i suoi. Era la natura che veniva, da cui venivano. Io li so distinguere i pensieri di Dio da questi. Non è arroganza né presunzione, è un'opera del Signore. Così Davide credeva di fatto che Dio era colui che lo proteggeva e lo ammaestrava giorno e notte. Sì, fratelli e sorelle, anche la notte il Signore ci fa scuola. Sta in noi capire la lezione quando la pronuncia. Bene, nel Salmo 56 Davide indica granitica alla sua fede nel Signore, e lo leggiamo nei versetti 8 e 9. Versetti 8 e 9.
Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime negli otri tuoi. Non sono esse nel tuo registro? Nel giorno che io griderò, i miei nemici indietreggeranno. Questo io so, che Dio è per me.
Qual era la fede di Davide, che aveva alle spalle tutto quello che noi abbiamo considerato nell'approccio di Dio col suo popolo, nel farne il suo popolo? Che cos'era il pensiero di Davide? Qual era? Nella sua funzione di re, Davide aveva molti nemici, non soltanto in guerra, ma anche nel palazzo del re. Se pensate ai tradimenti che ha avuto dei suoi figli, i suoi figli che si sono ammazzati l'un l'altro, aveva di che piangere. Ma no, io confiderò nell'Eterno che fa tutto per me. Ma al versetto terzo egli dice: nel giorno in cui temerò, io confiderò in te. Fratelli e sorelle, anche lui aveva paura del timore. Anche lui sapeva che un giorno avrebbe temuto, ma dice: nel giorno che io temerò, confiderò in te. Quindi, fratelli, se noi comprendiamo bene i nostri limiti, le nostre debolezze, sappiamo qual è l'ancora di salvezza, l'ancora di sicurezza per la nostra vita. La fede è una meraviglia. Come dire: io mi fiderò di ciò che farai tu. Io aspettavo. Davide come realizzava? Io so che Dio è per me, quindi mi fido di lui. La sostanza è questa. E io mi chiedo: ma posso fidarmi meno io? O sarà perché non ho abbastanza fiducia? Allora, egli allora aveva modo di rispondere. Questo era il modo di rispondere ai suoi timori. Ed egli era anche un uomo, anche lui, con i suoi limiti. E quindi sapeva bene questo. Tu conti i passi della mia vita errante. Come dire: ogni mio passo tu lo conosci. Quando vado in guerra e quando sono in pace. Quando faccio il bene e quando faccio il male. Tu conosci tutto. Tu vedi, prendi il mio pensiero da lungi. E lo dice altrove questo. Tu conosci bene ogni passo mio. Tu raccogli le mie lacrime negli occhi tuoi. Non sono esse nel tuo registro? Come dire: tu tieni conto di tutti i miei pianti, tu tieni conto di tutte le mie lacrime. E vi ricordo ancora quello che ho detto quando stavo tirando fuori quel bambino di sotto quella macerie di ferro. Allora io dicevo, lo Spirito mi diceva: Signore, pure tu c'hai, tu ci sei qui, tu lo sai, tu lo sapevi anche prima. Non sapevo cosa volevo dire, ma poi l'ho capito. Era il suo spirito che mi ricordava la certezza della sua protezione. E dice di nuovo: questo io so, che Dio è per me. Cioè che il mio Dio mi è favorevole, che è dalla mia parte per proteggermi e farmi sempre del bene. Quindi ecco, questa è la più grande manifestazione della grande potenza del Signore. Io avevo un altro due passi da guardare, ma temo che mi sono già dilungato troppo e non voglio affaticare la Chiesa, i fratelli. Qualcuno può stancarsi, io starei qui delle ore, ma non siamo tutti uguali. Ma vorrei ricordare però ugualmente l'ultimo passo che non andiamo a leggere, perché lo sappiamo tutti a memoria, perché qui il fratello Lorenzo ha consumato le pagine su questi passaggi. Mi riferisco che dopo l'avvento del Messia e della salvezza e della grazia, l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, vado a braccio questo per sintetizzare, dice quel famoso passo, capitolo 8, versetto 31, chi è svelto a cercarlo troverà, e gli dice: che diremo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questo, fratelli, è l'ultima parole che vorrei mettervi davanti, che come ha umiliato me posso umiliare anche voi, ma soprattutto metterci tutti in cammino verso una vera ricerca di una vera comunione col Signore, di una vera gioia spirituale nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, nel benessere e nella povertà, che possiamo sempre dire: io sono cosa che Dio è per me. Mi fermo qui, che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.